Appesi alla luna.
Appesi alla luna, seconda parte. Ben ritrovati voi ascoltatori che siete invitati a telefonarci allo 0848 031717 oppure a scrivere un WhatsApp al
0798739825.
Allora, a me è capitato qualche giorno fa di leggere una cosa molto carina su Facebook da parte di una certa Simona che dice: da un paio d'anni con due care amiche ho una piccola tradizione. Ogni 4-5 mesi una di noi organizza una cena solo per noi tre a casa sua e ci vediamo per raccontarci tutto quello che è successo nelle nostre vite in quei mesi durante i quali ci sentiamo raramente, non viviamo vicinissime, passando delle ore davvero incantevoli prendendoci cura l'una dell'altra. Abbiamo vite complicate ed è bellissimo cercare la data del prossimo appuntamento tra partenze, ritorni, assenze e stagionalità che ricorrono di anno in anno. Ieri mi sono lasciata stupire da un ottimo vino ticinese, dall'amica che ti porta un'intera collezione nuova di scarpe a casa, chiacchiere infinite, tarocchi e tante confessioni intime che rimarranno nel nostro triangolo così femminile e quasi segreto. Questi appuntamenti sono qualcosa da custodire nel cuore, immagini belle che scaldano. Chi si riconosce in tutto questo?
Io mi riconosco perché, come dire, tra le mie tante amiche e amici, perché io invece ne ho tanti, penso di averne tanti, ogni tanto, tipo una volta all'anno, riesco a trovarmi con due amiche più giovani, tra l'altro sono state mie studentesse dei primissimi anni, e ci facciamo un sacco di risate, un sacco di considerazioni, ci aggiorniamo, come ha detto questa voce.
A me questa storia della collezione nuova di scarpe mi è piaciuta tantissimo.
E le ha messe a disposizione delle altre, evidentemente.
Questo capita anche a me. Io ho un gruppo di amiche con cui andiamo appunto a fare le cene dei weekend e io ringrazio sempre una di queste amiche che sa motivare il gruppo, sa organizzare, che coltiva sempre, perché secondo me anche nell'amicizia c'è un po' questa parte che è sempre come un campo che
quella
va
designata
coltivato.
A tenere il contatto.
A tenere sì. Il contatto e anche a nutrire, no? A nutrire quella linfa speciale che c'è nell'amicizia.
Sa quando è ora di
quando è
mandare
ora,
un messaggio.
Sa mandare, sa dire
sa
una
anche
volta.
Dire quando Deli, per favore adesso intervieni anche tu perché sei stata troppo tempo zitta e quindi è ora che parli.
È come Vesta, che cura il fuoco. Ecco. Sacro.
Stavo pensando, accidenti, io sono un po' malmessa con le questioni delle ritualità, eccetera, perché non ne ho, però ho delle ricorrenze, ecco, no, mi fido molto del caso, per cui succede che le amiche care non le incroci, perché le vite poi sono al di là, no?
Le vite sono complicate,
sono
sì.
Complicate, e poi magari in una settimana per caso le incontri tre
no,
volte.
No, io dico qualcosa in più di Deli. Poi improvvisamente a Deli, qualche giorno prima della fine dell'anno, viene in mente che è ora di rifare la festa della Befana.
Ah sì.
E allora cosa succede?
Allora, bisogna che devo parlare della festa della Befana. Allora, diversi anni fa, ho deciso che facevo la festa della Befana. Si chiama il Capodanno della Befana. Non emozionatevi perché quest'anno non lo faccio. Allora, una volta ogni X anni, a caso, perché sennò dopo
c'è un algoritmo.
C'è un algoritmo casuale, per cui ogni X anni invito tutte le amiche dal bebè alla nonna. Una volta avevo dalla bimba di, penso, pochi mesi alla signora sugli 88, a fare il Capodanno della Befana, che normalmente è il 5 di gennaio. Mi tocca farlo, dici no, voglio andare via. Il 5 di gennaio e tutti vengono e ogni volta mi invento una cosa un po' diversa. Allora, una delle ultime volte mi sono inventata, era carino, mi sono inventata che ognuno insegnava qualcosa. Quella che ha avuto più successo era mia sorella che ci ha insegnato a stirare le camicie. Eravamo tutte molto
stupite. Uomini, ma non siete stupiti. Questo avviene nel mondo delle donne. Queste donne che si incontrano, alcune di loro per la prima volta, in casa di Deli alla festa della Befana, e arriva il momento in cui tutte sono invitate a insegnare qualche cosa, è così.
Questa delle camicie è un trabocchetto, e noi non, è una trappola per elefanti con i pali aguzzi sul fondo, e noi non ci cadremo.
Perché
non ci cadremo,
gli elefanti dentro. Possono anche sopravvivere ai pali.
Nessuno ancora è sopravvissuto, però se succede telefono.
Però sicuramente questo che adesso di cui noi stiamo parlando è i rituali, questi ritrovamenti, è tipicamente femminile. Che rituali hanno gli amici maschi?
Gli amici
la sentite partita. Sentite le befane là nell'angolino.
Beh, io ho appena partecipato a un quarantesimo di un amico di 20 anni, non lo vedevo da 20 anni, mi sono trovata anche un po' spiazzata, e ha ricevuto una serie, sembrava il covo di, insomma, di degli anni 30 nel proibizionismo, ha ricevuto più alcolici, non so come farà a berli.
E perché non può non si possono regalare fiori.
Ma a un uomo, tra gli uomini e agli uomini che fanno 40 anni regalano whisky, cognac, e poi più è pregiato meglio è, insomma, sembrava
la gara. Io volevo, cioè, l'intervento di Deli mi ha sollevato un problema che è un problema che io vi sottopongo, per cui pregherei di esprimervi. A voi viene voglia di mettere insieme gli amici, di fare conoscere gli amici tra di loro? Ed è possibile mettere insieme gli amici?
Ed è un'alchimia che qualche volta non funziona neanche un po'.
Esatto, per questo quasi chiedo mai la vostra esperienza, e se non avete il desiderio, la tensione.
Però posso dire una cosa simpatica, che qualche anno fa mi avevano detto che per capire se un moroso, un fidanzato, poteva essere quello giusto, di portarlo a una cena dove c'erano i tuoi amici. Gli amici e le amiche. No, i tuoi amici più cari, non le amiche strettissime, diciamo, che dopo quelle danno un giudizio molto severo. E se lì scattava la chimica, come si dice in tedesco, se la chimica c'era, se la cosa funzionava, magari valeva la pena coltivare questo rapporto amoroso, perché magari poteva essere quello giusto.
È buono questo test.
Una nota blogger oggi suggeriva invece di portare il fidanzato su cui si vuol fare un investimento in una vacanza con i genitori e con i nonni. Se solo riesce a tornare, diciamo, e non fuggire prima, è l'uomo della vita.
Tanti anni fa un ospite mi aveva detto invece la situazione ideale è trovarsi nel deserto con la dissenteria.
Proprio nel senso che lì o è sì.
Però qui facciamo un altro appesi alla luna. Però,
a me adesso,
prendi nota.
A me mi viene un dubbio. Prima dicevi, hai detto tu, vero, che l'amicizia è qualcosa che richiede molto impegno. E adesso però, non so, mi rendo conto che in fondo però è anche quel rapporto che non ha bisogno di essere coltivato.
Certo.
Perché, allora io per esempio ho un amico d'infanzia, adolescenza, viviamo molto distanti l'uno dall'altro e per caso quando lui passa, quando passo io, ci incontriamo senza che avessimo programmato niente. E funziona benissimo, però non poi dopo magari capita che non ci sentiamo più per diversi mesi, magari anche un anno, 2 anni. Ecco, non puoi farlo con la moglie, per esempio, non puoi farlo con un figlio, non puoi fare con i parenti, con un amico lo puoi fare.
È giusto, secondo me è un'osservazione perfetta, hai ragione da questo punto di vista. Diciamo così, cerco di dire meglio quello che volevo dire prima. L'amicizia richiede di lasciare un lato scoperto all'offesa, non so come dire, no? I soldati antichi, quando combattevano, avevano lo scudo nella sinistra e la lancia nella destra, no? Quindi il loro fianco destro era sempre scoperto, perché con lo scudo proteggevano solo il sinistro. Chi gli copriva a fianco destro? Il soldato a fianco, che spesso era un amico. Se lui non tiene lo scudo fermo, tu muori. Ecco, l'amicizia ha qualcosa del lasciare un fianco scoperto, cioè di correre un rischio essenzialmente di essere delusi, di essere traditi, è un affidarsi, è un po' un qualcosa senza rete. Forse è per questo che dura nel tempo, finché l'altro non ci tradisce. Cioè,
ma allora in questo senso, Claudio, è anche un eterno allenamento alla modulazione anche delle sensazioni, delle reazioni, del come prendere le cose. Se permettiamo anche agli amici comunque ogni tanto di farci un po' del male, ma l'amicizia resiste, semplicemente ci teniamo allenati comunque in generale ai rapporti umani.
Sì, un po', diciamo così, c'è una differenza tra fare un po' di male. La mia idea, quello che sto capendo insieme a voi stasera, è che appunto l'amicizia è questo esporsi, e se l'altro se ne approfitta l'amicizia non sopravvive. Invece c'è nell'amicizia una dimensione di sincerità, cioè si dice in Un mercoledì da Leoni, già che parliamo dei grandi film, che è un'amicizia tra tre uomini, incidentalmente, legati dal surf, si dice: un amico ti serve quando hai torto.
Incidentalmente.
No? Incidentalmente. Serve quando hai torto, perché quando hai ragione un amico non serve a niente. No? Ecco, c'è quella sincerità nei rapporti amicali, che lui dice qualcosa che ti dà fastidio in quel momento lì e che poi nel tempo impari a apprezzare. Questa è l'amicizia. Invece un tradimento anche piccolo, la mina. Perché la mina? Dalle radici, perché l'amicizia non ha quei legami, come dicevamo prima, non ha il sangue, non ha la famiglia, non ha gli interessi, si regge solo, è proprio fragile, si regge quasi sul nulla. È la sua bellezza ed è la sua debolezza.
Sì, forse io penso che l'amicizia, prima si parlava di un sentimento molto alto, forse più alto dell'eros, di quest'amore, così. Perché io penso, a me, mi rendo conto che nell'amicizia do. Cioè mi rendo conto che, come l'amore, io genero, l'amicizia è l'amore è una forza, e la genero io, sono io che sono in grado di crearla, e non mi aspetto molto dai miei amici, cioè sono forse più libera e non ho aspettative, perché la gioia è dare, cioè io sono in giro e vedo questa cosa, e mi viene in mente per il mio amico, mi ritorna in mente, ma non mi aspetto nulla in cambio, e anche nei momenti di grande sofferenza, sia miei che dei miei grandi amici, mi sono resa conto che io ho imparato moltissimo e ho ricevuto moltissimo nella sofferenza dei miei amici. Cioè, non, il fatto che sono cresciuta.
Ma perché c'è
specchio,
scambio, non soltanto generosità da una parte.
C'è uno scambio perché mi viene dato indietro, ma senza chiedere, insomma, una cosa quasi così, sì, libera, da non calcolare.
Adesso mi darete addosso. Ma se due amici stanno nello stesso, che so, ambiente di lavoro, a tutti e due piace la stessa ragazza, siamo sicuri che uno dei due nello stesso ambiente di lavoro viene promosso e l'altro no, non ci sia invidia? Che la vera amicizia rimanga in assoluto? O che se la ragazza sceglie Giuseppe invece che Filippo, Filippo vede il suo amico in un'altra maniera?
Beh, questo...
queste prove... l'amicizia se ne va.
Vanni ha detto una cosa giustissima, secondo me, cioè che il successo degli amici è molto difficile da gestire. È una strana situazione, non saprei nemmeno dire bene perché, se non forse che l'amicizia, appunto, che noi stasera abbiamo anche un po' idealizzato, ha anche lei un suo lato oscuro, umorale. Molte volte, quando un nostro amico ha molto successo, gli vogliamo bene, siamo contenti per lui, però una parte di noi, ecco, preferiamo aiutare gli amici in difficoltà,
esatto,
non so come dire, a volte, che non festeggiare con l'amico che ha avuto, sì, un grande successo. Stasera ho chiesto a mio figlio adolescente, bellissimo, prima di venire qua, lui ha 15 anni, camminando per strada gli ho chiesto un po' di cose, è la mia preparazione alla puntata, gli ho detto si può essere, per esempio gli ho chiesto si può essere amici con le femmine, ha detto no, gli ho detto no,
bravo,
perché,
ma
ha detto
tutto, tuo figlio ha capito tutto,
ha detto no perché, ma ha detto gli ormoni, ho detto perfetto. Passiamo al prossimo punto,
certo.
E un punto era anche questo, diceva: è bello se ciascuno dei due prende dei buoni voti, allora c'è una gara e questa gara ravviva l'amicizia, ma se uno prende sempre voti più alti l'amicizia un po' ne soffre. È brutto, però c'è un sacco di cose brutte al mondo, quindi ci può stare anche questa, insomma, in un suo posto.
Sì, un po' di sano cinismo ci vuole sempre.
Ma volevo dire che in questo noi litighiamo sempre, io e Claudio, cioè non litighiamo, ma insomma
ci scontriamo.
Io cerco di salvare Francesca Di Gotti.
Abbiamo delle vivaci dimensioni, anche perché appunto all'università condividiamo questa stanza molto piccola, di cui abbiamo già detto che due non ci stiamo. Però non è vero, invece, perché quando siamo due scrivanie di fronte e non lavoriamo, facciamo dei bei discorsi, vero Claudio?
Certo.
Ecco. E mi trovo d'accordo con lui invece su questa questione della difficoltà di gestire il successo, tra virgolette.
Sì, verissimo.
E lo trovo difficile, e ogni tanto io mi dico, non è che abbia dei grandi successi, 6 anni di successi consecutivi mai avuti, ma
Sei anni in una vita, non consecutivi.
Per chi si fosse messo all'ascolto soltanto in questo momento, la citazione è qualcosa che sembrava misterioso, che diceva Claudio Visentin prima, e cioè che ha avuto 6 anni di gloria, e in quei 6 anni di gloria...
E ne ho 53 però, quindi voglio 53 dire...
53 c'è ancora tempo per farne tanti altri 6 anni. In quegli anni di gloria c'erano tanti amici lì attorno, che poi invece... alla fine della gloria si sono un po' dimezzati.
Ecco, io non vorrei dire che le persone che mi sono state amiche si siano dimezzate o mi abbiano fatto sgambetti, questo no, però che il successo sia difficile da gestire io lo sento moltissimo.
Sì, ma questo però è un altro tema ed è molto interessante, il tema dell'invidia, il riconoscerla.
Ma il tema dell'invidia degli amici.
Degli amici, perché se uno non è amico,
degli amici è una complicazione in più.
Posso dire una cosa? Stavo pensando a un'amica cara che è una mia collega. Allora, stavo pensando a due cose. Prima, che forse l'amicizia non ama un'eccessiva vicinanza. Forse, però è un'ipotesi, la metto lì. Poi sono d'accordo con Vincenzo, che forse la stiamo un po', come si chiama, montando come la panna, no? È vero che c'è una dimensione anche pragmatica dell'amicizia, e più la si narra, più la si fa diventare qualcosa che non è neanche più l'amicizia, è una specie di roba idealizzata. Però stavo pensando a questa collega con la quale lavoriamo a volte anche tanto insieme. Non lo so, non posso fare una teoria, ma io non penso che fra me e lei, penso abbastanza seriamente di poterlo dire, ci sia un'invidia, ma ci sia, quando si lavora insieme, una capacità di complementarità, perché siamo diverse come stile, in questo caso come insegnanti, quindi come stile di insegnamento, e c'è anche una costruzione del rispetto. Io ritorno un po' su questa mia idea dell'immediatezza, del riconoscimento immediato, e anche che c'è un lavoro, ma non nel senso ragionato, nel lavoro, nella fiducia in questa amicizia che pian pianino ci si fa. Magari non lo sapevo quando avevo 20 anni, che l'amicizia pian piano ci si fa, e con gli anni invece ho scoperto che ci sono delle modulazioni, che ci sono delle distanze, ci sono delle amiche che ho perso di vista. Io non potrei dire che ci sono persone che mi hanno tradito, tra virgolette, forse deluso sì, ma tradito per fortuna, incrociando le 7 dita, non mi è ancora capitato. Deluso sicuramente sì, però vabbè, insomma, ma non quella roba, tu brutto, mi tradisci, ecco, quella roba lì no. Però magari amicizie che si sono diluite, quello sì.
Sì, ma è appunto per... per la questione dell'invidia, io torno a dire che in fondo l'amicizia è quella cosa del tempo fermo, nel senso, più che invidia è il fatto, noi quando siamo in un'amicizia vorremmo che le cose non cambiassero mai. E dal momento in cui l'altro ha un altro interesse o fa qualcos'altro, dice: ma come sei cambiato? Perché stai cambiando?
Vincenzo,
no?
Vincenzo Todisco, probabilmente è proprio questo che è interessante, che l'esperienza, parlavamo prima anche della modulazione, ci insegna comunque che invece non è niente di statico, neanche, soprattutto non nell'amicizia, che c'è una continua trasformazione in corso, e che quella trasformazione è bello anche accettarla, non regimentarla.
Sì, però noi vorremmo che le cose non cambiassero, noi vorremmo che l'amico o l'amica o questo rapporto sia sempre quello, cioè che non ci sia qualcosa di esterno che entri o qualcosa che esca verso l'esterno, perché è subito destabilizzante, quindi...
Io vorrei dire lì il bello.
È lì il bello, cioè nelle amicizie vere e profonde, quelle poche della vita, c'è questa capacità, veramente ha detto bene Vincenzo, di fermare il tempo, cioè che rimane quel fondo solido per cui a distanza d'anni basta una canzone, un ricordo, un aneddoto per riaccendere quella fiamma che si era proprio solo un pochino abbassata, e credo che finché non avviene il tradimento, la delusione, finché non avviene il tradimento e la delusione, l'amicizia ha questa capacità proprio quasi di fermare il tempo ed è sempre lì pronta a ripartire. A me è successo, voi parlavate prima dei grandi amici, io ho 3 grandi amici nella mia vita, uno viene dal tempo dell'università e non l'ho, quindi nel tempo secondo me in cui si fanno gli amici, ma non lo dico più, e l'ho rivisto dopo 20 anni di distanza, E curiosamente, veramente le cose si sono riaccese in un attimo. Ci eravamo persi di vista per mille motivi, poi ci siamo incontrati in metropolitana un giorno, ci siamo abbracciati, per esempio, cosa che non farei forse con nessun altro. E quindi, e poi la vita mi ha regalato un paio di altri amici. Uno è un personaggio, è un artista molto famoso. Abbiamo fatto una fatica tremenda perché tutti gli facevano i complimenti perché una persona importante, allora non si riusciva a dire niente di gentile che non sembrasse un complimento da adulatore. Quindi abbiamo fatto molta fatica a connetterci e a superare questo problema del successo. Il terzo semplicemente è il marito della migliore amica di mia moglie. Mia moglie ha un'amicizia così stretta con la sua migliore amica che i mariti hanno dovuto diventare amici per forza, perché la situazione sennò giva al controllo. Quindi
a proposito del mashup, di provare a creare nuovi generi di amicizie, di mischiarli insieme, di fonderli,
certo. a volte
è necessario.
Qualche esperimento si fa.
Invece, ecco, adesso forse arrangiamo un po' anche la definizione d'amicizia per quello che sto per dire. Ma a me era piaciuto molto anni fa, quando avevo sentito uno psicoterapeuta che parlava invece delle amicizie sul lavoro, ma non intese tanto come ne stiamo parlando noi questa sera. Piuttosto era invece questo che lui diceva, che sul lavoro è molto importante dividere le persone che ti circondano tra amici e nemici. Sapere bene chi sono gli amici e sapere bene chi sono i nemici. E la domanda era: come si fa a saperlo? Lui diceva: i nemici sono quelli che in tua assenza non ti difendono. A me questo è piaciuto moltissimo, perché è fondamentale avere questo tipo di chiarezza.
Ma non c'è anche...
Non ti difendono. In tua assenza gli amici ti difendono, i nemici no.
Non è anche, di nuovo per sfatare un po' l'immagine idilliaca che abbiamo dato anche all'amicizia, non è che l'amicizia, e questa è una domanda, non ha anche qualcosa di possessivo, nel senso si può condividere un amico con qualcun altro, un amico con qualcun altro? Non è così che questo è il mio amico o questa è la mia amica, e per me è strano se ha anche un altro amico.
Ma chi vive dei buoni rapporti d'amicizia questo problema non lo vive. Secondo me, non so io cosa pensino gli altri, però
certo.
È anche una delle cose belle dell'amicizia, è anche questa.
Ma a me è capitato di avere il mio miglior amico che ha un altro grande amico. Quando andava a cena con il suo amico...
Tu stavi malissimo?
No, malissimo, no. Io andavo a cena con un'amica. Ma era scattava un po'... Non dico di gelosia, ma diceva: ma perché non mi ha chiamato?
È successo anche a me.
Adesso glielo stai dicendo in diretta.
Però quando si cresce, poi si impara.
Ecco, brava, questa cosa.
Brava, questo è vero.
Si impara anche a modulare le diverse amicizie. Sì. Hai delle amiche con cui fai delle cose, con altre amiche fai altre. E non che... non si fa una classifica,
dipende tutto dall'età.
Lo si impara crescendo. Cioè, c'è questa idealizzazione dell'amico che io vedo, per me il tempo è l'adolescenza, lì c'è l'idealizzazione, si vuole far tutto, si vuole
tenere unita la compagnia,
si vuole proprio. E poi invece crescendo si impara che si possono avere più amici, più amiche, come diceva Valeria, si impara anche, io l'ho abbandonata questa idea del tempo, perché poi la vita mi ha donato oltre i 40 anni delle nuove amiche e dei nuovi amici, una cosa, e dunque ho dovuto
ricredermi. Quale idea del tempo è abbandonata?
Perché io pensavo che le amicizie scattasse solo durante l'adolescenza, sono andata avanti fino ai 40 a pensare questa cosa. dopo i 40 però dopo devo essere d'accordo con Valeria che dice: no, non c'è più, la vita mi ha donato delle nuove amiche, dei nuovi amici.
Si cambiano anche le frequentazioni,
Non so se è cambiato tanto, però dopo è avvenuto, e questo lo ritengo un grande dono della vita.
Cambiamo noi, questa sapienza.
Si cambia tutto. Io avevo gli amici quando facevo l'università, che ero in via Statuto a Milano, eravamo tutti pensionato assieme.
Un brano musicale. Francesca, volevi dire qualcosa? Perché
finita l'università, è finita anche via Statuto.
Metti il brano, perché volevo quasi riassumere, mettere insieme questi pensieri belli.
E anche in questa seconda ora abbiamo un brano sull'amicizia.
Ma no.
With a little help from my friends.
Ma non i Beatles.
John Cocker, una canzone dei Beatles che però è diventata famosa grazie a Joe Cocker, che l'ha cantata a Sanremo. a Sanremo a Woodstock. Oddio, la Nemesi, io odio Sanremo.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you like? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. Tell no insane. All the time, yeah.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you, but it sure feels like
madness.
Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get back. Said I'm gonna try it with them.
RSI.ch/le radici leali. L'altro modo di ascoltare Rete 1. Tu sei un essere meraviglioso, Oscar! Hai fatto di tutto per me. Se non era per te, io non so che cosa mi sarebbe capitato. Mi hai preso qui, mi hai dato un posto dove vivere, mi hai dato un motivo per vivere. Io non lo dimenticherò mai, questo Oscar. Tu sei un amico impagabile.
Se mi hai mandato all'inferno, temo di non aver capito.
Arrivo al punto. Tu sei anche uno dei peggiori pelandroni del mondo.
Capisco.
Del tutto inattendibile.
Ah, sì?
Imprevedibile.
Finito?
E irresponsabile.
Continua,
oh,
ti stai avvicinando.
Non continuo, ora ti ho detto quello che penso. Che ne dici adesso?
Bene, bravo. Perché adesso la prendo io la parola. Per 6 mesi ho vissuto solo in questo appartamento, tutto solo in 8 grandi camere. Ero avvilito, depresso e disgustato. E poi sei arrivato tu, il mio più intimo e caro amico. E dopo 3 settimane di intima convivenza a 2, io sto per avere un esaurimento nervoso. Fammi un favore, ti prego, Felix, vattene in cucina. Vivi con le pentole, i tegami, i ramaioli e gli elettrodomestici. Quando vuoi venire fuori suona il campanello e io fuggirò in camera mia.
Chissà se qualcuno l'ha riconosciuto. Il film era La strana coppia del 1968 con memorabili Jack Lemmon e Walter Matthau. Stupendi. Ecco qui, quando due amiche decidono di andare a vivere insieme, qualche volta può esserci un po' di difficoltà e loro l'hanno interpretato benissimo questa possibilità. Volevo anche dire, riprendendo qualcosa che ha detto prima Vincenzo Todisco, lui diceva non ha bisogno di essere coltivato, ed è un po' anche, mi sembra, il filo conduttore di questa serata. Noi piace sempre appesi alla luna a cercare dei temi e poi man mano che affrontiamo questi temi un po' forse si annaspa, ma poi finalmente, soprattutto all'inizio della seconda ora, riusciamo a capire che cosa ci sta dando e qual è la storia che ci sta raccontando questo nostro incontro. E a me sembra che proprio la storia che ci sta raccontando questo parlare dell'amicizia un po' a ruota libera sia semplicemente questo mettere in risalto il fatto che sia molto libera, che sia un'esperienza di libertà impagabile, oltre che di profondo affetto, è molto importante, soprattutto in certi momenti dell'esistenza, lì vediamo che gli amici sì che contano davvero. Però anche quando la Dili fa le feste della Befana.
Però è anche, stavo pensando, non è nemmeno un divano su cui ci si siede comodamente, un po' sbracati, perché allora tanto c'è. Cioè, non richiede ragionamento, richiede una certa leggerezza anche, ma non è un divano su cui sbracarsi,
certo,
l'amicizia.
Non va avanti da sola comunque.
Ecco, non so bene perché non è una roba ragionata, però non ci si sbraca.
Tu hai parlato di libertà e di spontaneità, questa amicizia che non deve essere coltivata. Era venuta fuori prima un'altra parola bella, la sincerità. Il fatto che con l'amico, con l'amica, dovresti essere...
Te lo puoi permettere.
Ti puoi permettere di essere sincero, sì. Però bella questa metafora del divano, perché però è vero, insomma, è vero che non... O forse devo coltivarlo, invece, o forse devo coltivarlo come un fiore. Io la coltivo come un fiore, cantava non so più chi.
Ha voglia di cantare, Francesca.
Sempre. E insomma, io invece penso che qualche attenzione vada riservata. Alla relazione con l'amico, con l'amica.
E però questa sembra la frase finale adesso.
No,
siamo un po' in anticipo. Dopo la ripeti.
No, ma io un'altra cosa finale che voglio, non finale, ma insomma bellina, che voglio dire, ed è in latino, però poi la traduco. Ed è quella frase che dice che l'amore crescet eundo, che vuol dire camminando cresce, andando cresce.
Questo ci piace, ci piace.
Ecco, piace, però ci ha bruciato di nuovo il finale.
No.
Io invece appunto volevo dire, riallacciandomi a questa cosa detta da Vincenzo Todisco, che un'altra frase che ho voluto estrapolare da Facebook qualche giorno fa è di un collega, questa volta di Jonas Marti, che cita a sua volta Heidegger e parla di Holzweg. Francesca Rigotti, che vive tanto anche in Germania, sa subito che cos'è. Holzweg è un sentiero in mezzo al bosco per andare a fare legna, indefinito, privo di contorni. E dice ancora Jonas Marti, così Heidegger ha chiamato una delle sue opere, e così come un boscaiolo deve procedere il pensiero, non proporsi una meta definitiva, ma sviare continuamente, magari anche al contrario, perdersi. Lui l'ha detta riferendosi al pensiero, e a me è sembrata comunque anche la metafora perfetta per presentare il sentimento dell'amicizia.
Senza dubbio è così. Io direi, nella sua essenza, l'amicizia ha una gratuità ed è qualcosa che dura per sempre. Secondo me non avrebbe bisogno di opere. Ribalterei un po' il ragionamento: siccome siamo amici, facciamo delle cose assieme. Non facciamo delle cose assieme per essere amici, ma siccome siamo amici, dall'amicizia nasce naturalmente il desiderio di fare cose assieme. È un po' come la giustificazione per fede luterana, il prima e il dopo. Secondo me le opere, le cose che facciamo, vengono dopo questo sentimento d'amicizia di base. L'immagine del sentiero è bellissima, però è veramente bella.
Volzweg, detto in tedesco.
Bella in svizzero tedesco, questa
è molto Hochdeutsch.
È molto bella perché il sentiero è qualcosa che si fa camminando, cioè la strada esiste, c'è sempre, ma invece il sentiero si fa solo se qualcuno ci passa abbastanza regolarmente, altrimenti la vegetazione lo ricopre. Ecco, forse questo, c'è un fondo di verità anche qui.
Poi è bello particolarmente perché Holzwege non è il sentiero che ti porta da A a B, ti porta a raccogliere la legna che trovi.
Sì, io su questo senso del vago dei nostri tempi, sai che ho delle riserve, ma comunque va bene.
Perché devo raccogliere la legna?
auf dem Holzweg sein vuol dire stai sbagliando strada, non sai dove ti porterà, probabilmente non ti porta da nessuna
parte.
Quindi
c'è questo detto, ripetilo.
Sì, auf dem Holzweg sein. Sì, addirittura in dialetto, du bist auf dem Holzweg, vuol dire guarda che stai sbagliando, non andrai a finire da nessuna parte.
Perché... Non arrivi da A a B, sei lì solo a trovare la legna che ti capita.
Ma è negativo però.
È negativo.
È negativo,
Ecco, in questo caso però no, noi l'abbiamo ribadito.
No, ma mi sto accorgendo che tutto quello che diciamo vale anche il contrario per l'amicizia, no?
Vero.
Quando tu dicevi prima, l'amicizia è quel sentimento dove possiamo veramente essere sinceri, però non è anche quel rapporto dove tu come amico puoi anche illudere il tuo amico, cioè se il tuo amico ti dice oh io non sono bravo in questo, tu me lo dici
ma
dai che sei bravo, non è vero, quindi...
intanto pensi che sei un pollo
e quindi c'è sempre, non so, l'amicizia forse è qualcosa che ha due facce.
Allora, se qualcuno ogni tanto dice qui stiamo idealizzando, adesso basta, io do delle multe a chi lo dice ancora, perché siamo sempre caldamente invitati a non idealizzare ma a parlare di noi.
Ma perché c'è Isabella Visetti?
Dopo lo diciamo.
Ah, ok.
Isabella, dopo lo diciamo. Sì.
Se vogliamo dirlo, sì, se no, no.
È certo che lo diciamo.
Prima di dire questa cosa di Isabella Visetti, io vorrei proporvi qualche minuto di un documentario radiofonico realizzato da me qualche anno fa, e era l'esperienza di una signora, Rosanna Giallorenzo, il nome di questa signora, che aveva avuto una cosa che era stata momentanea di qualche mese, ma molto tragica, era la malattia di Guillain-Barré. Una malattia che l'ha posta in una situazione di paralisi totale per un bel po', e quindi ha dovuto affrontare tutto questo dramma, sì, sapendo che poi ne sarebbe anche uscita, ma non sapeva come, così. E a un certo punto mi è piaciuto perché nel documentario ha raccontato quanto siano state per lei molto importanti le amiche. Il documentario era Dal lago verso la vita.
Tutta la rete sociale che ho costruito in 50 anni per me è stata fondamentale. Mi sono accorta di quanti amici ho che nella quotidianità chiaramente dimentico, perché tutti noi tendiamo a dimenticare che ci sono persone che ci vogliono bene e a cui noi vogliamo molto bene. La vita, ahimè, è fatta di corse, è fatta di tempo che scappa. In quei momenti ci accorgiamo di quanto abbiamo seminato e di quanto ci rimane attaccato, ma nei fondamentali, nelle cose di valore. Ne potrei citare tantissime di persone che mi sono state vicine, io voglio citarne due. Una è stata Clarissa, perché mi ha portato al pronto soccorso, perché mi è stata vicino in maniera appunto fondamentale anche quando non era presente in ospedale, io sentivo la sua vicinanza. Un'altra è Mary, noi siamo un po' la triade, insomma, siamo proprio le amiche del cuore, quelle che si incontrano continuamente a raccontare stupidaggini, e in quel momento si piangeva insieme. insieme e si sperava insieme ed è stato bellissimo. E forse ancora ho un'altra persona che è venuta dal Trentino, da Coredo in Val di Non, un piccolo paesino della Val di Non, ha fatto tutti questi chilometri, è arrivata al civico quando ero in cure intense, ancora col respiratore, per 5 minuti, in un giorno in cui io non volevo vedere nessuno perché stavo malissimo. Mi ha semplicemente preso la mano e mi ha detto: forza, ce la farai. Questa è la cosa per me fondamentale, è quello che ho toccato con mano e che vorrei che tutti avessero quando si ha davvero bisogno. E tutto questo per dire che la malattia è un dolore, è una sofferenza ed è atroce e può essere davvero devastante. Nel mio caso lo è stata a metà, perché comunque sono guarita. Infine ti fa dei regali, ti fa dei doni.
Infilata nel tempo infinito del mio alloggiare inerte in un letto, loro, i miei amici, hanno accarezzato lo scorrere lento delle mie ore e mi hanno rassicurata. Mi dicevano che ce l'avrei fatta, che la paralisi era solo una pausa, bizzarra, ma pur sempre una pausa. Mi assicuravano che sarei tornata sulle montagne, che avrei ritrovato le mie amate Dolomiti, che i miei piedi e le mie gambe si sarebbero alleati e mi avrebbero concesso di farmi camminare ancora. Mi raccontavano che avrei rivisto il mare, quello di San Vito, della Sicilia che tanto amo. Mi dicevano che avrei nuotato di nuovo, che avrei avuto ancora una vita. Io, insieme al mio corpo, volevo credere alle loro parole.
E questo era appunto il documentario Dal lago verso la vita, e il personaggio che abbiamo sentito che parlava è Rosanna Gianlorenzo.
E Rosanna Gianlorenzo, di cui non sapevo nulla ovviamente, riprende però queste immagini che abbiamo anche noi coniato, seguito, per esempio quella del camminare. Dice, mi hanno detto che poi avrei ripreso a camminare, che avrei ripreso a nuotare, che sarei andata di nuovo sulle mie montagne. Perché, riprendo Heidegger adesso e il libro di Holzweg, perché poi è vero che negli Holzweg ci si perde, ma si arriva alla fine, dice Heidegger, alla Lichtung, che l'italiano traduce come radura, però dentro alla luce, cioè quel posto in cui tutta...
La radura è bellissima, tra l'altro.
Il bosco si apre, dice Heidegger, e cammini in questi sentieri, ma poi... si apre la luce.
Vincenzo Todisco, prima appunto dicevamo sì, si rischia di idealizzare, ma poi ascoltando anche solo questi pochi minuti sappiamo che al di sopra di qualsiasi idealizzazione qui è raccontata l'amicizia nella sua concretezza e nella meraviglia del poterla sperimentare.
Sì, naturalmente. Anche qui, però, appunto, non voglio dire che...
Non dirmi troppi però.
No, non voglio dire che le amiche che parlavano alla persona che stava male stavano cercando di illuderla o di dire... Probabilmente anche i medici dicevano, guardi, lei ce la farà così, ma un amico non può fare altro che questo. Nel senso, non può fare altro che... no, illudere è la parola sbagliata in questo caso, però che incoraggiare, confortare. Sì. Non credo che tu a un amico gli dici, mi dispiace, ma ormai è così, devi accettare, no?
Se però lui ti dice, smettila con queste sciocchezze e dimmi che cosa diavolo ho, se sei un amico gli dici la verità, questa è la differenza. Dici quello che è giusto dire in quel momento. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo in questa lettura è che noi stiamo diventando sempre più abili nei nostri tempi nelle relazioni, nel capacità di gestire noi stessi, gli altri, la rete di persone, quindi siamo diventati molto abili e molto esperti come creature sociali.
Ma non sembra che stai dicendo un complimento.
Non è un complimento, secondo me è una forma di barbare civilizzata, secondo me. Cioè è molto elegante dal di fuori, ma è una competenza in più, mentre questa donna ci dice che poi quando tu torni ti trovi nei momenti duri, dolorosi, faticosi, vengono fuori le pulsioni forti, e l'amicizia è uno di loro, i sentimenti forti.
Ma tornando a quello che diceva Claudio, se l'amico deve dire la verità, vi siete mai trovati nel momento imbarazzante di sapere che la moglie o il marito della vostra amica o amico lo tradisce, cosa si fa? Lo si dice o non lo si dice?
Ci si consulta con altri amici.
Esatto.
Il mio parere è che non si dica.
No, ma Francesca hai dato la risposta perfetta. Si fa la riunione urgente.
Ma dai.
Un meeting. È una specie di complotto.
Io volevo dire, quando tanti anni fa, sapendo pochissimo il francese, e lo dico che lo sapevo pochissimo, cioè veramente
e ci ha fatto un dottorato in francese.
Ho detto alle mie amiche in generale che volevo fare l'università in francese a Ginevra, mi hanno detto, ah brava, brava, ce n'è stata una sola che mi ha detto non avrei mai superato l'esame, non andava bene perché... Io in realtà poi l'ho superato l'esame, perché grazie del cielo credo che...
Non ho capito, una ha detto non lo supererai.
Non lo supererai l'esame di francese.
Non è più tua amica quella.
Non era una mia amica in realtà, ma come dire, quelle che hanno bisogno di dirti la verità vera.
Diffidiamo
dipende,
un po'.
Allora perché... Ho capito, nell'esempio...
Se richiesta...
No, ho capito il tuo esempio che però è diverso dal mio.
Certo.
Ti vuoi avventurare in un'avventura... Ti do fiducia in questa avventura, certo. Che è una cosa diversa dal dimmi che cosa c'ho, per esempio, di malattia, voglio dire, è una cosa diversa. Ti vuoi avventurare in una fiducia, magari ti andrà male, ma ti do la carta della fiducia.
La tua amica ha sbagliato perché lì tu volevi essere incoraggiata, avevi il diritto di essere incoraggiata, però se tu gli avessi chiesto dimmi sinceramente come giudichi il mio livello di francese, e dimmelo veramente, lei aveva il dovere di dirti se ci credeva o non ci credeva.
No, mi ha detto semplicemente che non ci avrei mai
fatta. La sincerità, se richiesta, non si può negare nell'amicizia. Perché
sì,
era
ma lì
esperienza.
Non era una questione di sincerità, era un'altra cosa. Ah. E io ho potuto fare il percorso che ho fatto, non perché avevo, perché il percorso l'ho fatto io, non perché avevo persone che ogni giorno mi dicevano brava, vai avanti, ma perché sapevo che c'erano, che è una cosa un po' diversa.
Sì. E io non superai questa bellissima cosa che è stata detta, sapevo che c'erano. Allora, siamo quasi ai saluti e io so che Claudio Visentin non vuole abbandonare questa bella tavolata sull'amicizia senza dirci che esistono anche...
esistono anche degli amici immaginari,
Hai un minuto di tempo per raccontarlo.
Quando si è bambini, molte volte i bambini si creano un amico perfetto in attesa di incontrarlo. Siccome sono delusi dagli amici che hanno intorno a loro, che non gli vanno ancora bene, si creano un amico immaginario, un amico perfetto. È un po' una patologia in qualche caso, però è anche un po' il sogno di qualcosa di più grande, di più bello, un'aspettativa meravigliosa. Gli parlano, questo amico vero esiste, i genitori si preoccupano, lo devono portare in vacanze, quindi devono fare finta anche loro che esista. C'è per esempio un fumetto delizioso che è Calvin e Hobbes, dove Hobbes è il tigrotto di pezza di Calvin, ma per Calvin lui è una tigre vera, con tutto il coraggio e la capacità di impaurire del mondo. E c'è qualcosa di quell'età e di quell'incanto di cui tutte le grandi amicizie si nutrono. No, le altre sono conoscenze.
Ma poi crescendo continua questa cosa, perché l'uomo si immagina la donna immaginaria perfetta e la donna si immagina l'uomo immaginario
perfetto.
Ci permette
di evolvere, allora, di tirare fuori il meglio
certo.
di noi.
Siccome siamo alla conclusione, se diciamo. Qualcuno vuole citare la poesia...
Solo che si chiama La mia amica immaginata di Dennett, ma non la so citare oltre a questo, mi spiace.
Allora, invece, la conclusione la prendo io, in prestito dalla conclusione invece del libro di Francesca Rigotti che abbiamo citato prima, Francesca Rigotti e Anna Longo. Il titolo è Una donna per amico e qui leggiamo: sostituire un approccio amichevole, aperto e rispettoso alla diffidenza e alla chiusura. Riappropriarsi degli ingredienti dell'amicizia servirebbe a ripristinare il senso civico e la sensazione di appartenenza a un'umanità, poi anche continua, ma ci basterebbe così come sintesi un po' di tutto questo nostro incontro molto 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 piacevole sull'amicizia. Isabella, perché sei qua?
Perché sono qui, lo devo dire io.
Allora lo devi dire tu, Mirella.
Allora Isabella è qui perché lei condurrà questo programma a partire da gennaio.
Sì, grande onore, grande responsabilità.
Per me è un grande piacere.
Non so, non riuscirò a fare meglio di Mirella, ma ci proverò. Lei sarà sempre la mia guida, sarà sempre qui appesa alla luna assieme a me, a dondolarsi con me.
Io ringrazio sarà certamente ospite. I nostri ospiti, ma soprattutto ringrazio anche per l'amicizia a tutti gli ascoltatori per questi anni bellissimi.
Sì.
Allora, noi ci salutiamo, c'è il racconto E poi c'è la sigla finale. Non credo che abbiamo il tempo anche di ascoltare un disco. Saluto comunque con grande piacere i nostri ospiti, che sono stati Deli Salini, Francesca Rigotti, Vincenzo Todisco, Claudio Visentin e Valeria Gilardi. E poi naturalmente Isabella, ciao. Ciao anche Vanni e
grazie,
Alessio Surardi.
Ciao,
ciao Mirella.
Ciao a tutti, buonanotte. Ciao.
Grazie di tutto,
buonanotte.
Mirella.
Grazie a voi.
Ci sono vocazioni che nascono sotto le volte di una chiesa, coi cori angelici in visione, le trombe del giudizio e un profumo di viole tutt'intorno. Altre le portano i sogni, un tremito di nuvola ad indicare la strada. Poi ci sono quelle che fioriscono improvvise, incantate da forme di bellezza, e allora scoppiano col vigore delle bergenie rosa in primavera. Ma che fosse il canto di un gallo, una mattina, a dire cosa fare della vita, non si era mai sentito, eppure per Ivano andò così.
Il silenzio della notte che si fa mattina, in quel ricciolo di terra in mezzo alle robinie, era un cartone spesso. Occorreva il gallo a tagliarlo, secco, col suo grido di esultanza e colonia. Era un canto sicuro, di voce che non trema, di luce e di possesso, di forza e insieme di controllo, come a dire al mondo intero io ci sono e tu sei mio. A cominciare dal pollaio, che si svegliava in modo un po' arruffato fra borbottii di cova e scricchioli di ali da scrollare nel salto breve dal trespolo al terreno. Per Ivano quel canto fu quasi una chiamata. Sapere che il mondo si poteva conquistare senza neppure salire sopra il tetto di un pollaio. Bastava tirare fuori tutto il fiato ad ugola spiegata e cantare la giusta melodia, provare nella voce un senso di potenza e libertà. Lo disse alla moglie, mentre la donna puliva le gabbie dei polli in batteria, la spazzola di ferro, due tafani precoci a ronzare come calabroni e il sole tenuto a bada col cappello prima che trasformasse l'odore in un tanfo così giallo da raspare in gola. «Devo cantare anch'io!» La donna lo conosceva, suo marito. Davanti a una pesca nettarina sognava un frutteto con gli ombrelli di rete ben drizzati, anche se il contombanca era stremato dopo l'autunno della peste. I pulciotti, a poche settimane, tutti lì, con le piume opache e la debolezza nelle zampe, seduti come dei pinguini, buoni soltanto a bere a garganella e a reclinare il collo a becco aperto. Una moria. Ma Ivano s'era mica spaventato, si era fatto un setaccio, pronto già a giurare che, se c'era l'oro in Adda, doveva ben esserci anche in Po', che il grande sul piccolo la vince e all'uomo non resta che provare. I soldi invece, in banca, li aveva prestati suo cognato e la peste pian piano se n'era andata via, i tacchini messi in quarantena, perché la colpa era tutta loro. La donna lo conosceva, suo marito. Solo gli disse: «Se vuoi cantare, canta, ma il lavoro si manda avanti insieme». La maestrona aveva un pianoforte a coda e mentre pensava a farsi suora, insegnava canto e solfeggio a chi voleva. Sudava, sudava tanto, una luna scura sotto l'ascella e certe camicette impiccate al collo, anche d'estate, un po' tirate forte sopra il petto. «Tenore», sentenziò, rapita nell'ascolto di «Oh sole mio», che Ivano sapeva da bambino. Tenore lirico spinto da impostare bene con quel torace tutto da sfruttare. Ivano tornò a casa impettito di do e battagliero, pronto a graffiare baritoni assortiti per salvare soprani sul punto di cedere al peccato. Andò a lezione tutti i giorni per tante settimane nelle ore morte del lavoro. Poi fu tutto un provare e riprovare in ogni situazione, mentre dava alla vite il verde rame, mentre girava il pastone per i polli o metteva i pulcini in sicurezza nelle ceste più fresche sotto il fico. Gli spartiti fissati sul tronco del pioppo come mappe per pensieri e voce. Le anatre stupite, specie le mute, indecise fra il cortile e il fosso da indagare. A far da sottofondo il rollio dei landini nei giorni della trebbiatura.
Un pezzo della Tosca. Mario Cavaradossi ormai nel sangue. C'era da cantare alla fiera di settembre. Il prete, ormai convinto che il sacrato potesse ospitare l'aria di un amore più terragno, si ridacchiava in paese, nell'attesa, ma nessuno pensava che a decidere fossero i bambini. in prima fila e tutti col limone succhiato con lingua viperina a danno del tenore, denso di saliva. Ivano, con la sciarpa al collo, gorgogliò la scusa di un'improvvisa afonia, tornò a casa con la moglie dietro e l'orgoglio sanguinante. Eppure la sera era tanto bella, annunciata dal gallo che calava le vele del pollaio. Fu un guizzo d'amor proprio, un lasciare che la passione trovasse la sua via. L'aria, il gallo e i polli, il gatto codaritta, ogni presenza viva presa nel giro della voce.
E lucevan le stelle, e olezzava la terra, stridea l'uscio dell'orto, e un passo sfiorava l'arena. Entrava ella, fragrante, mi cadea fra le braccia. O dolci baci, o languide carezze, mentre io fremente le belle forme disciogliea dai veli. Svanì per sempre il sogno mio d'amore. L'ora è fuggita e muoio disperato. E non ho amato mai tanto la vita.
Il sogno non svanì. Fu il rito quotidiano per iniziare il giorno e chiuderlo in amore, sempre da re dentro la sua corte.